Modem.
OpenAI, la startup che ha rivoluzionato il campo dell'intelligenza artificiale con il suo progetto ChatGPT, ha vissuto nelle ultime ore una crisi senza precedenti. Il CEO e cofondatore Sam Altman, che aveva guidato la società dal 2019, era stato licenziato dal consiglio di amministrazione venerdì 17 novembre, con una telefonata su Google Meet. La notizia del licenziamento di Altman ha scatenato la protesta dei dipendenti di OpenAI, che lo consideravano un leader carismatico e visionario. Il 95% dei lavoratori ha firmato una lettera in cui esprimeva la propria solidarietà ad Altman e minacciava di dimettersi se non fosse stato reintegrato. Dopo due giorni di trattative serrate, OpenAI ha annunciato durante la notte di aver raggiunto un accordo per il ritorno di Altman come CEO.
Penso che cambierà tutto. Sarà un cambiamento generale, sarà uno dei boom economici più grossi e questi sono sicuramente positivi, molto positivi. La qualità della vita si migliorerà di molto.
In copertina la cacciata, il ritorno di Sam Altman raccontato, diciamo, alla ChatGPT e la voce dello stesso Altman di un paio di mesi fa in occasione di un suo passaggio in Italia. L'anno di GPT, questo è il titolo che abbiamo voluto dare alla puntata di stamattina, oltre alle beghe a livello di direzione, GPT in Svizzera è stata scelta come parola dell'anno per la lingua italiana. E infine, l'abbiamo ricordato anche prima, praticamente un anno fa, il 30 novembre, ChatGPT veniva lanciato per il grande pubblico. Buongiorno da Luca Fasani, la copertina era di Paolo Dell'Oca, Amanda Pfendler cura la regia e Roberto Rossinelli gestisce lo studio. Dunque, GPT, parola italiana ma acronimo inglese dietro cui si nasconde un trasformatore generativo preaddestrato, ma sono lettere che per molti ormai sono sinonimo di intelligenza artificiale, anche se per certuni artificiale sì, intelligente forse meno, ma parleremo anche di questo con i nostri ospiti che introdurrò con l'avanzare della trasmissione, a cominciare da Cristiano Valli. Buongiorno.
Buongiorno.
Cristiano Valli, giornalista, sensibile ai temi delle nuove tecnologie, che forse poteva anche dire buonasera, buonanotte, visto che lui è di base a San Francisco, dove l'orologio si avvia verso la mezzanotte. Allora, Cristiano Valli, iniziamo da quanto successo in queste ultime settimane dentro OpenAI, che ha sviluppato ChatGPT, invenzione sempre pronta a scriverci una lettera, a farci un compito. Abbiamo sentito di lotte fra coraggiosi pionieri che corrono verso il progresso contro retrogradi spaventati dalla possibilità di creare un mostro. La tua lettura qual è?
Ma quel che si è consumato con OpenAI è una resa dei conti che era nelle cose sin dal lancio di ChatGPT. OpenAI è una società a fine di lucro valutata 80 miliardi di dollari, incastrata dentro una no profit nata da una sorta di manifesto per il progresso dell'umanità. Era una struttura tanto anomala che nessuno dei maggiori investitori era presente nel consiglio di amministrazione. Nel corso dell'ultimo anno è nata la convinzione, minoritaria nell'azienda ma maggioritaria nel consiglio di amministrazione, che continuare a lanciare nuovi prodotti non testati potesse mettere a rischio l'esistenza della vita sulla Terra. Ora, in italiano non abbiamo una parola per intelligence, che in questo caso non significa intelligenza. L'intelligence nelle AI è un processo analitico. Chiamarla intelligenza è pratico, ma ci spinge a usare i verbi sbagliati. Quando si parla di pericolo per la vita sulla Terra, non si parla di macchine che imparano o che sbagliano o che acquisiscono coscienza di sé. Si parla del rischio insito nell'affidare a strumenti non abbastanza testati sempre più operazioni vitali per la sopravvivenza di una civiltà, che siano gli armamenti, l'informazione, le telecomunicazioni, le reti idriche ed elettriche, i trasporti. Questo è ciò che Sam Altman negli ultimi tempi spingeva sul consiglio di amministrazione per fare, e si è arrivati ad un inevitabile braccio di ferro fra principi e soldi, dove semplicemente hanno vinto i soldi. Non dimentichiamo però che OpenAI non è l'unico attore in questo mercato. È sicuramente un problema, ciò che si cercherà di fare, ciò che cercheranno di fare, serviranno però controlli per l'intero settore.
Ecco, sulla questione intelligenza artificiale ci torniamo, tu dici controlli sull'intero settore, addirittura gente all'interno di OpenAI che lancia l'allarme, la politica come ha reagito? Ci sono iniziative per controllare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, Cristiano Valli?
La politica è stata lenta, ci sono stati incontri periodici tra il congresso e i principali operatori, si è parlato di linee guida e protocolli, però è stato tutto piuttosto insostanziale, il che è abbastanza consueto per la realtà nordamericana, dove la politica arriva al traino del mercato. È un processo appena iniziato, che è la sommatoria di interventi che stanno avvenendo ad ogni livello. Se ne discutono i limiti nei nuovi contratti di lavoro, nelle condizioni dettate dalle assicurazioni, nella ridefinizione progressiva dei concetti legali di arte, di originale, di copyright, nelle cause legali che determineranno chi possiede quali dati e di chi e quanto a lungo, e tutta una serie di processi enormi che nei prossimi anni cambieranno probabilmente la definizione di pubblico dominio. Però al momento la politica appunto è stata lenta e si parla ancora e soprattutto di chi deve regolamentare le intelligenze artificiali e non di chi deve regolamentare chi le controlla, che sono aziende o fondi di investimento che hanno contratti col Pentagono, con la NASA, con potenze straniere, con le utility che forniscono acqua ed elettricità di interi stati. Elon Musk con Starlink possiede una delle infrastrutture più essenziali del pianeta e ne dispone a piacere. È una discussione che nella Silicon Valley ha tratti a volte messianici. Tra super ricchi si parla di long termismo e di accelerazionismo effettivo, che per alcuni sono filosofie, per altri vere e proprie sette. C'è un'elite convinta che la democrazia, la scuola e la stampa abbiano fallito ed ora sta a loro usare le rispettive risorse illimitate per rimpiazzarle. Possiamo anche concedere il beneficio del dubbio sulle buone intenzioni, ma la storia insegna che nulla che è iniziato così è poi finito troppo bene e la politica ha tanta strada da recuperare al momento.
Ecco, abbiamo sentito degli Stati Uniti, ben diversi gli sviluppi invece nell'Unione Europea, che sta lavorando ad un AI Act, un atto legislativo sull'intelligenza artificiale, e qui coinvolgo Mauro Quadroni. Buongiorno.
Buongiorno.
Mauro Quadroni, avvocato, cotitolare della AI Legal and Strategy Consulting, specializzata appunto in questioni legali legate all'intelligenza artificiale. Allora, cosa bolle in pentola a Bruxelles? Quali i punti principali?
Sì, l'AI Act è stato proprio creato per confrontare queste problematiche che sono nate di controllare questa intelligenza artificiale che può avere un forte impatto sulla vita di tutti. Si è tentato di integrare i diritti fondamentali, i principi che ci sono già, di proteggere l'individuo e di attribuire le responsabilità. Purtroppo adesso i punti critici che bloccano l'uscita dell'AI Act e la sua finalizzazione è proprio decidere cosa accetta l'Unione Europea come ammissibile e cosa non è ammissibile. Uno dei punti principali è, per esempio, la possibilità per gli Stati di controllare le persone attraverso mezzi di intelligenza artificiale.
Unione Europea e in Svizzera anche qui si sta cucinando qualcosa a livello legislativo.
Allora, è notizia di settimana scorsa, il nostro consigliere federale ha detto abbiamo bisogno di vedere cosa fare anche noi, non siamo così avanzati come l'Unione Europea, anche perché come il resto del mondo finora è stato partecipare alla discussione e vedere cosa ne uscirà. Adesso la Svizzera sta tentando di capire cosa fare, dobbiamo legislare, aspettare o trovare un cammino separato.
Saluto ora la terza ospite di stamattina per avere uno sguardo anche più pratico sul tema. Silvia Santini, buongiorno.
Buongiorno, salve a tutti.
Silvia Santini, professoressa di tecnologie mobili e indossabili alla Facoltà di Informatica dell'USI a Lugano. Dicevamo regole ancora in divenire sulle due sponde dell'Atlantico. Voi di cosa tenete conto a questo proposito quando partite con un progetto?
Dunque, progetti sia nell'ambito dell'intelligenza artificiale sia in più ampio nell'informatica, ma anche in tutte le altre tematiche che si trattano in università, devono comunque essere riviste sotto quelli che sono i principi dell'etica della ricerca. Per quello che riguarda la ricerca medica, ci sono delle procedure molto ben definite che vengono gestite anche a livello cantonale, quindi per gli studi clinici ed altro, ma anche per quegli studi che potrebbero essere considerati non critici, perlomeno a prima vista, ci sono delle procedure. Quindi in pratica, per esempio negli studi che svolgiamo nel mio laboratorio, in cui spesso utilizziamo dispositivi come smartphone, ma anche smartwatch, quindi orologi, anelli digitali o auricolari con della sensoristica abbastanza avanzata che possono collezionare molti dati personali di coloro che partecipano ai nostri studi, noi dobbiamo compilare, prima proprio di poter iniziare qualunque passo dello studio, dobbiamo compilare un documento che richiede un'approvazione dal punto di vista etico della procedura, e quindi dobbiamo sostanzialmente mettere su carta in un modo piuttosto dettagliato quali sono le procedure che seguiremo per lo studio, quali dati verranno collezionati, qual è lo scopo per cui quei dati vengono collezionati, quali sono i potenziali rischi dello studio per gli utenti nel breve, medio e lungo termine, e quali sono le misure che intendiamo mettere in atto ovviamente per confrontare quei rischi. Questo documento deve essere approvato dalla nostra commissione etica, e a quel punto, se viene approvato, abbiamo l'autorizzazione per partire con i nostri studi. E ovviamente gli utenti che partecipano ai nostri studi devono fornire un consenso informato, quindi noi dobbiamo esporre più o meno le stesse informazioni in maniera sintetica ai nostri utenti, che devono poi concordare con quelle modalità. Quindi le procedure sono in atto, ci sono diversi meccanismi a seconda delle università, a seconda anche proprio dei paesi, possono essere più o meno rigidi, ma le procedure sono presenti.
Dunque, Silvia Santini, visto che la politica tarda, però sembra che voi vi state già quasi autoregolando, almeno quello che è la ricerca, ma quello che sono le aziende, eccetera, l'autoregolamentazione può essere una strada?
Beh, l'autoregolamentazione è sicuramente necessaria, probabilmente non sufficiente, ma è un passo molto importante, nel senso, anche per tutte le questioni relative alla privacy, moltissime legislature prevedono comunque delle modalità di auto, chiamiamole valutazione, autoregolamentazione delle aziende, nel senso un obbligo delle aziende di analizzare il proprio utilizzo delle tecnologie, i rischi potenziali, e di essere molto trasparenti nell'esporre questi rischi e nelle misure che vengono messe in atto per confrontare quei rischi. Sulla lentezza della politica, questo è un tema molto interessante. Si parlava appunto delle differenze anche tra Stati Uniti ed Europa. La consultazione del Senato statunitense dello scorso maggio, a cui partecipò anche Sam Altman, lì fu ripetuto più volte da più politici che con l'intelligenza artificiale non si potevano ripetere gli stessi errori che si erano commessi con i social media, quindi sostanzialmente di non essere intervenuti o di essere intervenuti quando ormai era molto difficile cambiare le cose. Ora, si considera il tempo trascorso tra il 30 novembre dello scorso anno, quando è stato appunto presentato ChatGPT, ad oggi, magari la politica non è stata troppo lenta, nel senso che nel giro di pochi mesi si è mosso molto. Se però si considera che appunto i Transformer, che è la tecnologia su cui si basa ChatGPT, è stata presentata al pubblico nel 2017 e determinati sviluppi erano già evidenti, allora sì, la politica è stata lenta, nel senso che alcuni allarmi c'erano, ma finché non c'è stata il ChatGPT, che ha portato veramente all'attenzione di tutti nel giro di poco tempo il potenziale di queste tecnologie, effettivamente la politica non ha reagito con l'incisività che forse sarebbe stata necessaria. Quindi qualunque regolamentazione deve assolutamente essere veloce e prevedere una forte autoregolamentazione delle entità che utilizzano l'intelligenza artificiale.
Dunque, Cristiano Valli, bisogna essere veloci nel regolamentare, ma visti gli interessi in gioco e anche i potenziali profitti, al momento sono le aziende ad essere più veloci. Qui chi è che ci sta guadagnando? I dipendenti, magari con le famose stock option, la possibilità di partecipare al capitale azionario, o saranno i soliti grandi, Microsoft in testa? Chi è che si metterà in tasca i soldi?
Siamo grosso modo all'anno, praticamente ad un anno zero per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e le loro applicazioni commerciali di massa. In generale il processo delle startup funziona come lo hai raccontato. Si guadagna anche poco sperando di diventare ricchi quando l'azienda viene venduta o finisce in borsa. In questo specifico settore la crescita e l'emissione di capitali sono state così rapide che la tipica fase della startup è stata saltata a pie pari. È sempre una strada percorribile, ma chi lavora nel settore può capitalizzare immediatamente. Un ingegnere non al primo impiego nella Silicon Valley può facilmente superare i 2 milioni all'anno di salario. Per quanto riguarda il mercato, ci sono stati da subito grandi attori in gioco, contrariamente ad altri settori come i social, dove in realtà i grandi capitali sono arrivati dopo. Chiunque può teoricamente farcela. Siamo però in un contesto in cui il problema è l'accesso. Provo a spiegarmi con un esempio. Proprio oggi ChatGPT ha modificato le condizioni di utilizzo e non si può più usare per scrivere codice, e probabilmente in futuro diventerà un'opzione a pagamento e costosa. Se guardiamo agli ultimi 40 anni, chiunque sia spuntato dal nulla è stato in qualche modo il prodotto di una rivoluzione che ha radici profonde. Il personal computer prima e internet poi nascono dal sogno di dare accesso per chiunque a strumenti e saperi illimitati ed a basso costo. Un concetto che la old economy non ha mai digerito, che ha sempre cercato di rovesciarlo, e in questo momento ci si sta muovendo proprio per limitare quell'accesso. Le intelligenze artificiali sono lo stesso concetto, strumenti potenzialmente illimitati e distribuiti, ma solo a chi se li può permettere o a chi viene garantito accesso da chi ha le chiavi e in zone molto precise del mondo e del mercato.
Silvia Santini, qualcosa avevamo accennato in entrata. Intelligenza artificiale, però sentendo parlare un po', cioè, è una tecnologia che possiamo usare, non è quel mostro che domani prende vita e prende coscienza. Ecco, questo termine intelligenza artificiale forse ci mette su una falsa pista.
Sì, potrebbe, sicuramente può magari appunto evocare anche delle paure un po' ataviche della macchina che diventa senziente e appunto può rimpiazzare poi l'intera umanità. Insomma, i libri e film di science fiction sono pieni di questo tipo di storie. Diciamo che un po' le parole chiave sono nel nome GPT, no? Si diceva già prima, GPT è la sigla inglese di Generative Pre-Trained Transformer, che vuol dire il trasformatore generativo preallenato. Preallenato vuol dire semplicemente che appunto è stato in precedenza, quindi prima di essere messo a disposizione del pubblico, allenato su una quantità di dati enorme che per facilità di esposizione possiamo immaginare è un contenuto che si può scaricare da internet, una grandissima quantità di dati più altri documenti altrimenti accessibili. Quindi quei documenti possono essere messi a disposizione della macchina, che fondamentalmente li legge, li spezzetta, prende ogni singola parola, a volte addirittura spezzetta le singole parole e impara le dipendenze tra le diverse parole, ma non soltanto nella piccola parte di una frase, ma riesce proprio ad impararle anche per delle frasi molto lunghe. Questi, diciamo, sono stati un po' gli sviluppi che hanno portato alla capacità di allenare questi modelli. Il generativo è la parte fondamentale, perché in realtà può generare delle frasi il modello che non aveva mai visto prima, semplicemente combinando in modo diverso però delle parole o appunto degli elementi di frasi che aveva visto in precedenza. Quindi c'è una intelligenza, nel senso che c'è una capacità non soltanto di ripetere quello che si è già visto, ma appunto di combinare quello che si è visto in modi nuovi. Da quello, ecco, a poter dire, forse posso semplificare, dire prima si è fatto l'esempio con Dante, ecco, se non ci fosse stata la Divina Commedia non so se il modello sarebbe stato in grado di creare delle rime perfette o imperfette in quello stile, quindi comunque c'è bisogno di un allenamento esistente.
Silvia Santini, però ci sarà solo un'intelligenza artificiale che ci interpreta il mondo secondo le preferenze, i criteri della California e di ChatGPT, o ce ne saranno anche altre con altre culture? Abbiamo parlato di Dante, cioè, ci saranno diverse di queste intelligenze artificiali?
Beh, quello dipende da come viene sicuramente allenato il modello nella parte iniziale e poi come viene fatto il cosiddetto fine tuning, quindi la specializzazione del modello, nel senso quello che può succedere oggi e succede già adesso è che aziende ma anche privati cittadini possono o chiedere la licenza per l'utilizzo di un modello preallenato con una larghissima quantità di dati, perché questo è stato quello che il transformer ha permesso, è di utilizzare una quantità di dati enorme ma in un modo più efficiente rispetto a quello che era possibile prima, e quindi ogni azienda o appunto in teoria anche privato cittadino potrebbe prendere quel modello, continuare ad allenarlo in un modo diverso e adeguarlo alle proprie esigenze e quindi in quel senso anche modificarlo. Ci sono anche dei modelli cosiddetti open source, quindi aperti, che possono essere utilizzati liberamente da chiunque, però è chiaro come viene allenato il modello è poi determinante per come poi il modello risponde e quindi contiene anche eventualmente dei pregiudizi o delle indicazioni o un determinato stile di linguaggio, eccetera. Quindi la capacità di avere dei modelli preallenati con una certa trasparenza su quali siano le caratteristiche di quel modello e la capacità poi di specializzare quel modello alle specifiche esigenze è fondamentale dal mio punto di vista.
Ma Mauro Quadroni, voi lavorate come consulenti per la politica, per le aziende, ci sono le aziende che vedono le chance, i potenziali, ci sono quelle che hanno paura delle nuove tecnologie, da voi chi arriva, di cosa c'è paura?
Da noi arrivano soprattutto aziende giovani che sviluppano e proprio si basano su questi progetti open source e vedono il potenziale e riescono a creare cose magnifiche e ci chiedono proprio aiuto come possiamo farlo in maniera sicura, come possiamo farlo in maniera che possiamo fornirlo ai nostri potenziali clienti e questi possono essere sicuri nell'utilizzarlo. E dall'altra parte abbiamo le aziende che vogliono utilizzare l'intelligenza artificiale, che magari approcciano l'intelligenza artificiale, non hanno ancora tutta questa esperienza, questa visibilità sulle possibilità e sul loro impatto a livello proprio di gestione, come funziona l'intelligenza artificiale, cosa posso affidarle, dove sono le mie responsabilità, cosa è giusto fare. Una cosa positiva che viviamo con molte aziende è che molte al momento, non essendoci ancora un quadro legale molto definito, partono a chiedersi ok, cosa è giusto, cosa è etico, cosa posso fare di buono e dove ci sono i pericoli che posso già affrontare al momento, così che quando ci sarà la legislazione che alla fine vuole semplicemente ridurre questi rischi, saranno già vicini a, se vogliamo, essere in linea con la legge, proprio perché hanno tentato di già affrontare queste domande che sono quelle che la legge dovrebbe poi rispondere.
Salta all'occhio Mauro Quadroni che nello sviluppo di queste leggi sì, ci sono i politici, i governi, ma sembra quasi alla pari o addirittura ancora più potenti, a questo tavolo si siedono anche i grandi del settore, è così?
Questa purtroppo o per fortuna è comunque la regola nella legislazione. Quando si deve fare una nuova legge si chiede alle persone che saranno colpite dalla legge cosa ne pensano, dove da loro vedono i problemi, si cerca di interessare le varie parti. Si è parlato della lentezza della politica, sì, devo comunque fare, malgrado la sua complessità e molto bizantinismo europeo, l'AI Act è in discussione da anni, non dal 2017 quando sono stati rilasciati i Transformer, ma da poco dopo, e c'è stato un enorme lavoro di comprensione, discussione dei problemi, di definizione del problema che ha portato poi a questa versione, alla prima versione che poi è stata discussa ancora più ampiamente, dove si sono poi cristallizzati dei interessi anche politici di grandi aziende che comunque con buona volontà ma anche con interesse egoistico o comunque di mercato tentano di influenzare queste norme a proprio vantaggio, e tutto questo siamo alla parte finale dove si cerca proprio di arrivare a un compromesso. Purtroppo le leggi, per fortuna di nuovo, sono il risultato di un compromesso che permette di continuare senza creare conflitti troppo forti.
Silvia Santini, i grandi temi, le grandi sfere della politica, della regolamentazione, della legge, ma se lei potesse suggerire, diciamo, qualche regoletta di cui ci accorgiamo subito come consumatori utilizzatori, del tipo far trasparenza quando la lettera è firmata, scritta da ChatGPT o simile, eccetera, cosa si può fare in questo campo?
Sì, questa è sicuramente un'ottima domanda e la risposta non è semplice. Dunque, la trasparenza è un termine che si trova spesso appunto nelle varie proposte di legge, ma anche nelle richieste appunto di autoregolamentazione, e ci sono anche dal punto di vista tecnico già da molti anni sforzi enormi per cercare veramente di comprendere o di esporre il funzionamento interno di questi modelli. Però è un problema appunto non semplice, perché la forza di questi modelli è proprio la loro capacità di imparare delle strutture che altrimenti noi non riusciremmo a esporre, a formalizzare in modo chiaramente matematico. Però la trasparenza, diciamo, è ad esempio nel chiarire qual è il tipo di dati che si è utilizzato per l'allenamento dei modelli. Questo nelle varie ricerche, diciamo, di machine learning o intelligenza artificiale è pratica abbastanza corrente ormai, perché questo illustra anche quali possono essere i potenziali pregiudizi o bias appunto che sono presenti nel modello. E come dicevo prima, le analisi che le aziende fanno in termini di rischi potenziali sono importanti e vanno anche esposte. Un altro aspetto fondamentale dal mio punto di vista è le modalità di interazione dell'intelligenza artificiale con le persone, con gli utenti finali, quindi con noi. Perché l'esempio di ChatGPT è veramente appunto esemplare, perché il modello alla base di ChatGPT non è di per sé stato sviluppato nel novembre dello scorso anno. Quei modelli, appunto, come dicevo, è dal 2017 che venivano creati e raffinati, ma la forza di ChatGPT è proprio nel modo in cui gli utenti possono interagire, cioè il fatto di avere semplicemente un chatbot, quindi la possibilità di scrivere delle domande nel nostro linguaggio naturale, ottenere immediatamente la risposta, è stato talmente semplice per una vastissimo numero di utenti che ha permesso appunto in 2 mesi di raggiungere i 200 milioni di utenti di ChatGPT e di continuare poi in quella con quella progresso. Ma
se, Silvia Santini, questo forte progresso, cioè in un anno, cioè siamo passati da zero a non so dove, ma andrà avanti così o è come con i telefonini che dopo qualche modello, diciamo, le cose si calmano un po'?
Beh, come si dice sempre, diciamo, ecco, le previsioni sono sempre difficili, soprattutto se riguardano il futuro, ma diciamo con i telefonini è quello che sì, che abbiamo visto con gli smartphone, no? C'è stata una fortissima agitazione, incertezza per un certo periodo di tempo, poi un pochino è arrivato, ecco, l'iPhone e poi Android, che hanno sì effettivamente rivoluzionato il mercato, e poi abbiamo visto sì un appiattirsi dello sviluppo. Con l'intelligenza artificiale si potrebbe sicuramente aspettarsi uno sviluppo simile. Le ramificazioni però sono enormi dell'intelligenza artificiale proprio nelle modalità di lavoro in tantissimi ambiti, quindi è difficile capire, sì, sicuramente ad un certo punto, come qualunque tecnologia, ci sarà un appiattimento della curva di crescita, anche perché una crescita esponenziale a tempo indeterminato non è sostenibile, ma quanto a lungo durerà quel periodo rivoluzionario, ecco, questa è un po' la visione che personalmente farei fatica a fare, ma sicuramente i cambiamenti che porterà l'intelligenza artificiale saranno importanti.
Dunque, abbiamo iniziato la puntata in California, da dove sono arrivate moltissime delle innovazioni di questi ultimi decenni. Finiamo con la California. Cristiano Valli, abbiamo ancora un minutino prima della chiusura. A un anno dal lancio di questo ChatGPT, di questa apertura di ChatGPT al pubblico, adesso sta per arrivare la quinta versione. Ecco, tu da lì vedi arrivare qualche novità che potrebbe segnarci il nostro 2024?
Guarda, onestamente in questo momento, perlomeno qui nella Silicon Valley, sembra un po' di stare agli albori di internet, dove per vendere qualcosa bastava dire che era interattivo o ipertestuale. Hanno aperto un bar di succhi fatti con l'intelligenza artificiale, qualsiasi cosa significhi, hanno lanciato un caffè tostato con l'intelligenza artificiale e hanno lanciato dei forni a microonde che riconoscono il cibo da soli. Al di là di appunto queste cose che cavalcano una moda, non riesco a vedere molto. C'è da dire che il 2024 potrebbe essere l'anno per cui molte aziende che hanno investito tanto dovranno fare i conti con la realtà, soprattutto all'inizio, soprattutto nella Silicon Valley, si sa che un po' bisogna barare per farcela. C'è una prima vittima importante, proprio questa settimana General Motors ha deciso di disinvestire pesantemente da Cruise, che era la compagnia che da alcuni mesi stava testando le auto senza pilota proprio a San Francisco. Ci si è resi conto che per adesso i robot funzionano bene solo in un mondo teorico dove tutto è prevedibile, che è un mondo che non esiste. Saranno in tanti a dover fare i conti con la realtà, che è tanto diversa dai business plan e da ciò che si promette agli investitori.
Ecco, allora per stamattina la puntata finisce qui, ma non gli sviluppi dell'intelligenza artificiale e speriamo neanche gli sviluppi di quella naturale. Dunque ringrazio i nostri ospiti e naturalmente chi ci ha ascoltato. Modem tornerà in onda lunedì mattina.